del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Allora, questa domenica abbiamo spostato a oggi le letture e la celebrazione quindi anche della festa dell'ingresso al Tempio della Tua Santa Vita. Quando pensiamo a questa festa, noi di solito vediamo quello che esiste, quello che si vede nell'icona della festa. Si vede la Vergine Maria quando è piccola, una bambina di 3 anni che viene portata al Tempio, mentre le giovani di Israele le tengono delle fiaccole accese davanti per non farla distrarre, lei sale i gradini del Tempio e viene accolta dal sommo sacerdote Zaccaria, che poi è il padre del precursore, Zaccaria, figlio di Barachia. Ecco, noi vediamo principalmente questo e non vediamo la parte fondamentale della festa, o almeno il senso di questa festa, che ce lo dà la lettura apostolica di oggi, perché nell'apostolo della festa, che è tratto dalla lettera agli Ebrei, si parla di una cosa particolare del Tempio di Gerusalemme, quando il Tempio ancora c'era, sapete che adesso non c'è. Nel Tempio c'era un posto dove entravano i sacerdoti, era il Santo, dove c'era un altare per l'incenso, uno per i sacrifici, c'era il candelabro, e poi c'era un luogo ancora più riservato che viene detto il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi noi traduciamo così perché in ebraico c'è una cosa strana, si può fare il superlativo dei nomi, non solo degli aggettivi, una cosa che nelle altre lingue non c'è, e allora si trovano spesso, se ci pensate, nelle scritture ebraiche queste cose: c'è il Santo dei Santi, c'è il Dio degli Dei, c'è il Cantico dei Cantici. Tutto questo viene dal fatto che appunto la Bibbia era scritta originariamente, almeno l'Antico Testamento era scritto originariamente in ebraico, c'era questa possibilità di mettere le parole al superlativo quando si voleva dire che una cosa era di un grado particolare. Così il Santo dei Santi sarebbe il Santissimo, non come aggettivo ma proprio come luogo. È quello più o meno che noi chiamiamo qui santuario, soltanto che nel santuario ci entra il sacerdote normalmente e anche altri ministranti. Nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme non c'entrava nessuno, ci poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta l'anno, nel giorno dell'espiazione, quella festa che tutt'oggi hanno gli ebrei, che chiamano Yom Kippur, e in quel giorno prima veniva fatto un sacrificio e poi con il sangue del sacrificio il sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi e lì aspergeva con il sangue del sacrificio le pareti di questo luogo e toccava con un dito, quando c'era ancora, i 4 lati del propiziatorio dell'arca. L'arca era, ne parla appunto l'apostolo di oggi, era una specie di cassa fatta di legno di acacia e ricoperta da un laminato d'oro, con degli anelli ai lati in cui si potevano infilare dei bastoni, dei pali di legno che servivano per poterla trasportare. L'arca aveva all'interno un vaso d'oro contenente la mirra, la manna che era stata raccolta nel deserto, la verga di Aaron che era fiorita e le tavole della legge. Sopra il coperchio c'erano i 2 cherubini con le ali spiegate e si toccavano quasi sul propiziatore. Al tempo della deportazione in Babilonia, l'arca dell'alleanza fu portata via dal profeta per nasconderla, per evitare che fosse profanata, e da allora non c'è più. Ce n'è una in Etiopia, però noi non sappiamo se è quella autentica, non magari era stata portata lì, ma molto probabilmente, più probabilmente si tratta di una copia che era stata fatta ai tempi di Salomone per darla a suo figlio, che fu il primo Negus di Etiopia. Perché è importante ricordare questa cosa? Questo fatto dell'arca. Tutta la storia dell'umanità è una storia di noi che ci allontaniamo da Dio e Dio che cerca di riavvicinarsi a noi. L'uomo pecca fin dall'inizio e si separa da Dio, al tempo di Adamo, ma poi sorgono i giusti, quelli che comunque rimangono sulla scena di Dio, Enoch che, se vi ricordate, non muore. Enoch viene preso da Dio prima della morte. Noè. Poi, dopo Noè, ci sono altre generazioni finché Dio non sceglie un uomo che è Abramo. E da Abramo prende una discendenza attraverso suo figlio Isacco e Giacobbe e si ricava da qui un popolo che è diverso da tutti gli altri popoli della terra, perché gli altri popoli avevano diverse divinità, invece Abramo aveva capito che di Dio ce n'era uno solo, e per questo Israele era un popolo diverso dagli altri. Dio, per potersi riavvicinare all'uomo, aveva bisogno di prepararsi una strada, e per prepararsi questa strada lui deve scegliere un popolo che è al di sopra degli altri e che è un popolo eletto per questo motivo. Purtroppo pure questo popolo eletto si allontana da Dio. Anche i figli di Giacobbe peccano contro Dio, tanto è vero che anche al tempo della monarchia di Israele, subito dopo la morte del re Salomone, il regno si divide. Una parte delle tribù rimangono nella parte del nord del paese, prendono una nuova capitale, e le altre invece rimangono fedeli alla tribù di Giuda. E lì si vedono anche tutti i problemi spirituali che aveva purtroppo anche il popolo di Israele, come ce li ha tutti purtroppo la Chiesa. Ecco, però tutto questo era finalizzato da parte di Dio alla riappacificazione con l'uomo. Ma Dio, prima di riappacificarsi con l'uomo, che cosa fa? Si riappacifica con il suo popolo, perché l'arca dell'alleanza, che era stata portata via dal Tempio al momento della deportazione in Babilonia, rientra nel Tempio nel momento in cui la Vergine Maria, la bambina, entra nel Tempio. Quindi noi abbiamo, con l'ingresso nel Tempio della Vergine Maria, abbiamo il ritorno dell'Arca dell'Alleanza. Che vuol dire questo? Che Dio, subito prima della sua incarnazione, questo il Trovare di oggi dice che oggi è il preludio della nostra salvezza, subito prima della sua incarnazione fa rientrare l'Arca dentro il Tempio che era stato il Tempio di Salomone, poi ora era il secondo Tempio, ma dentro il Tempio di Gerusalemme, per significare così che in quel momento si stavano per avverare tutte le promesse che Dio aveva fatto a Israele, e non solo a Israele come popolo, ma anche a tutta l'umanità prima di lui, perché nel momento in cui Dio sceglie il popolo di Israele non si sta dimenticando che esistono tutti gli altri. Il popolo di Israele è stato scelto col fine di poter riacquistare tutti gli altri, è diventato, doveva essere il tramite, aveva il ruolo di essere un popolo sacerdotale, per questo aveva il suo sacerdozio basato su delle regole precise, ma era un sacerdozio carnale, secondo la carne, i sacerdoti di Israele non avevano vocazioni particolari, appartenevano a tutta la stessa famiglia, erano tutti discendenti di Aronne, quindi erano tutti lontanamente imparentati tra di loro. Ma non è tanto importante questo, l'importante è capire che la funzione del popolo di Israele nella storia dell'umanità è stata quella di portare l'uomo a Dio e di portare Dio all'uomo. Nel momento in cui la Vergine Maria entra nel Tempio si rinnova questo patto, perché è come se l'arca di Noè, scusate, l'arca costruita da Mosè, entrasse di nuovo dentro il Tempio da dove era stata tolta. Quindi per questo motivo la festa di oggi è importante, anche questo è il motivo di fondo per cui viene celebrata poco prima del Natale. Noi vediamo nell'ingresso dei Pero al Tempio il principio dell'incarnazione, perché vediamo non più un'arca fatta di materiali sensibili, ma di materiali morti. Non vediamo più un'arca fatta di legno, di acacia, di oro o contenente dentro pietre preziose, che sono tutte cose magari belle, ma che sono tutte cose senza vita. Noi vediamo che l'arca rientra dentro il Santo dei Santi come un essere vivo, come un essere umano vivo. E allora noi capiamo qual era il senso dell'arca. Perché Dio aveva voluto che Israele avesse questa cosa, questa cassa con dentro questi oggetti. Qual era il significato vero? Il significato vero lo vediamo con la festa dell'ingresso al Tempio della Madre di Dio. Perché in questo modo noi capiamo che non è un essere umano qualsiasi, non è semplicemente un essere umano qualsiasi che entra nel Tempio. Ci entra l'arca dell'alleanza. In questo modo nel Tempio la Vergine Maria ufficialmente diventa il tramite tra Dio e l'uomo in quel momento, finché non ci sarebbe stata l'incarnazione. Prima il tramite era un oggetto inanimato, adesso era una persona, prima appunto dell'incarnazione. Quindi noi di solito non pensiamo a questi risvolti nelle feste, però generalmente tutte le feste della Madre di Dio hanno qualche riferimento al fatto che lei era l'arca della salvezza ritornata in Israele. E anche se vi leggete i fatti sulla vita della Vergine Maria, per come sono raccontati soprattutto dall'Evangelista Luca, se ci fate attenzione ci sono tanti elementi che fanno portare a questo. La Vergine che sta da Elisabetta circa 3 mesi, esattamente il tempo in cui l'arca era stata a casa di uno, lo potete leggere nei libri di re. Quindi da tante cose della narrazione sia dei Vangeli sia della tradizione della Chiesa noi capiamo che l'ingresso della Vergine Maria al Tempio in realtà è il ritorno dell'Arca dell'Alleanza. Quindi Dio, prima di riappacificarsi con tutto il mondo, si riappacifica con il suo popolo facendogli riavere una forma per loro incomprensibile probabilmente, l'arca dell'alleanza. In questa domenica avete sentito che nell'Apostolo si dice che Cristo, nostra pace, è venuto per annunciare pace, dice l'Apostolo, a voi che eravate lontani e pace a quelli che erano vicini. Quelli che erano lontani erano i pagani, i greci che si cominciavano a convertire, i romani che cominciavano appunto a entrare nel nella chiesa. Quelli che erano vicini erano gli ebrei che avevano accolto il Cristo come Messia. Allora, oggi per coincidenza noi vediamo questo. Prima Dio riporta la sua arca in Israele, dentro il Tempio, poi attraverso di lei fa nascere la persona che doveva dare termine, dare fine a questa inimicizia che c'era tra Israele e tutto il resto del mondo. E che Dio, per poter avere un popolo che era al di sopra degli altri, per forza di cose l'aveva dovuto separare, come in primo luogo dandogli un sacco di divieti e poi un sacco di comandamenti particolari che quel popolo doveva seguire, perché quello era il popolo sacerdotale di Dio. Quindi gli ebrei hanno tutta una serie, avevano tutta una serie di comandamenti particolari da portare avanti, da a cui obbedire, per il semplice motivo che questi servivano per separare il popolo di Israele da tutti gli altri, per farne un popolo a sé. Se voi ci pensate, tutte le prescrizioni della legge sulla purità, sui riti di abluzione e cose varie, servono semplicemente per spiegare che Israele in quel momento aveva la funzione di essere appunto il popolo sacerdotale tra l'uomo, quindi tra tutta l'umanità e Dio. Adesso non lo è più, perché il popolo sacerdotale è la Chiesa, e la Chiesa non è un popolo distinto dagli altri da un punto di vista carnale. Tutti possono fare parte della Chiesa semplicemente facendosi battezzare, mentre per fare parte di Israele la cosa era molto più complessa, e infatti gli israeliti non sono mai stati molto attivi nel fare proseliti, se non in alcuni periodi dell'Apostolo. Ecco, allora noi ricordiamoci questo, che noi abbiamo queste feste all'interno dell'anno liturgico per ricordarci che c'è un rapporto non solo tra me e Dio, ma anche tra tutti e Dio. E a Dio non interessa soltanto di me, a Dio interessa anche degli altri, a Dio interessa anche delle persone con cui io magari sono entrato in conflitto, e gli interessa esattamente allo stesso modo in cui si interessa di me. E mentre io magari vedo le mie ragioni nei conflitti con gli altri, come Israele vedeva le sue ragioni nei conflitti con gli altri popoli, e Dio conosce perfettamente le ragioni e i torti che io ho, le ragioni e i torti che hanno gli altri. E allora le parole dell'Apostolo, che Cristo è la nostra pace, ce le dovremmo ricordare principalmente per questo. Ora andiamo verso la celebrazione del Natale, e noi dobbiamo fare in modo che Cristo nasca, non nasca in vano, come dire. C'è stato un poeta di 4 secoli fa che scrisse un piccolo distico sul Natale, diceva: se anche Dio nascesse 1000 volte a Betlemme, ma non nasce dentro di me, allora nasce in vano. Ecco, la nascita di Dio nella carne è un fatto chiaramente importante per tutti noi, ma se noi vogliamo che abbia valore per noi, noi dobbiamo farlo rinascere dentro di noi. Il momento che noi stiamo passando ora di questo digiuno, che tra l'altro è anche abbastanza leggero per arrivare a Natale, deve essere una preparazione a fare nascere il Cristo non solo nei campi della Chiesa, non solo nei festeggiamenti, ma anche dentro di noi, per diventare noi nuove persone, perché appunto allora è inutile che Dio non ricordare la nascita di Dio nella carne, se per noi questa nascita di Dio nella carne non ha valore alcuno. Se Dio nasce, deve nascere appunto anche dentro di noi. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.